Continuano gli studi di Andrea Belli sui testimoni di Geova. Oggi è l'ottava parte e Andrea ci parlerà sul silenzio dell'anima. Vi ricordo che questi studi sono stati estrapolati dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos. Inoltre ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto il sito www.radiologos.it e nel menu troverete la voce podcast e quindi tutta la serie di programmi che potete scaricare.
Sì, prima di terminare quella pausa estiva stavamo vedendo insieme i testimoni di Geova e nello specifico che cosa i testimoni di Geova insegnano sulla persona dello Spirito Santo. E direi che abbiamo concluso quella parte e sempre parlando dei testimoni di Geova vogliamo parlare di un altro insegnamento che è fondamentale, che è cardine nella loro struttura, che è il sonno dell'anima. Praticamente associato al sonno dell'anima vi è poi tutta la loro concezione falsa purtroppo sul tormento, sull'inferno, sulla morte seconda, che se Dio vuole magari vedremo la prossima volta. E quindi vedremo un pochino da vicino intanto che cosa loro insegnano circa il sonno dell'anima, prendendo proprio spunto dal loro sito ufficiale, quindi non voglio dire nulla di mio, ma non farò altro che leggere quello che loro insegnano su questa dottrina proprio presa dal loro sito ufficiale e poi vedremo che cosa in realtà la Bibbia insegna su questo argomento.
Va bene Andrea, allora puoi continuare con lo studio allora?
Ah, posso andare avanti?
Sì,
allora.
Sì, eventualmente okay. Se vogliamo fare una pausa poi facciamo una pausa musicale al centro del tuo studio,
okay,
va bene?
Okay, perfetto. Okay, allora ti lascio se voi avete magari internet, se avete l'occasione di aprire un browser qualsiasi, potete andare nella pagina jw.org e cercare nello specifico libri e opuscoli. Se voi non avete questa possibilità, comunque potete direttamente ascoltare me intorno a quello che i testimoni di Geova insegnano sull'anima e sullo spirito. Allora, che cosa si intende intanto per sonno dell'anima? Si intende il fatto che quando una persona muore non continua ad esistere, cioè non continua a vivere, ma cade in una sorta di oblio, in una sorta di buio, in attesa di quella che poi anche loro poi definiscono la risurrezione, ma anche qui avremo modo di vedere che cosa loro intendono per risurrezione, che non è proprio come la parola di Dio insegna. Allora, io leggo adesso direttamente proprio dal loro sito jw.org, sito ufficiale della Torre di Guardia o dei Testimoni di Geova. A cosa vi fanno pensare i termini anima e spirito? Molti credono che si riferiscono a qualcosa di invisibile e immortale che è dentro di noi. Pensano che alla morte una parte invisibile dell'essere umano lasci il corpo e continui a vivere. Dal momento che questa credenza è così diffusa, molti rimangono sorpresi apprendendo che non è affatto quello che insegna la Bibbia. Che cos'è dunque l'anima e che cos'è lo spirito secondo la parola di Dio? Cosa intende la Bibbia per anima? Concentriamoci prima su questa parola. Ricorderete che in origine la Bibbia fu scritta principalmente in ebraico e in greco. Riferendosi all'anima, gli scrittori biblici usarono il termine ebraico nefesh o quello greco psyche. Questi termini ricorrono oltre 800 volte nelle scritture e la traduzione del Nuovo Mondo li rende coerentemente anima. Esaminando cosa si intende per anima nella Bibbia, risulta evidente che questo termine indica uno, persone, due, animali o tre, la vita di una persona o di un animale. Vediamo alcuni versetti in cui compare con questi tre diversi significati, ad esempio persone. Ai giorni di Noè alcune persone, cioè otto anime, furono salvate attraverso l'acqua. Qui la parola anime sta chiaramente per persone, Noè, sua moglie, i tre figli e le loro mogli. Esodo 16,16 porta le istruzioni date agli israeliti per la raccolta della manna. Fu detto loro: raccoglietene secondo il numero di anime che ciascuno di voi ha nella sua tenda. Quindi la quantità di manna da raccogliere dipendeva dal numero dei componenti di ciascuna famiglia. Altri esempi biblici di come i termini anima o anime si riferiscono a uno o più persone si trovano in Genesi 46,18, Giosuè 11,11 e via dicendo. Poi parlano della seconda accezione, che è animali. Nella descrizione della creazione leggiamo: Dio proseguì dicendo: brulichino le acque di un brulichio di anime viventi e volino creature volatili sopra la terra sulla faccia della distesa dei cieli. E Dio proseguì dicendo: produca la terra anime viventi secondo le loro specie. Quindi, in altre parole, loro stanno prendendo tutti quei versetti dove questo termine ebraico nefesh compare, però in modo direi molto molto astuto loro hanno selezionato tutti quei versetti dove chiaramente si intende anima nel senso di persona, e nessuno di noi può dire il contrario, perché effettivamente ci sono dei passi nella scrittura dove il termine anima indica la persona in toto, oppure indica la vita di una persona. Ma andiamo avanti. Vita di una persona. A volte la parola anima si riferisce alla vita stessa di una persona. Geova disse a Mosè: tutti gli uomini che cercavano la tua anima sono morti. Cosa cercavano i nemici di Mosè? Cercavano di togliergli la vita. In precedenza fu detto di Rachele che quando diede alla luce Beniamino la sua anima se ne usciva perché morì. In quel momento Rachele perse la vita. Notate anche le parole di Gesù: io sono il pastore eccellente, il pastore eccellente cede la sua anima per le pecore. Gesù diede la sua anima o vita per il genere umano, e in questi passi biblici la parola anima si riferisce chiaramente alla vita di una persona. E poi ci sono poi altri esempi che loro fanno. Quindi, riassumendo in modo molto conciso, per i testimoni di Geova, quando voi gli parlate di anima, cioè quando voi pronunciate la parola anima, loro intendono o persona o animale, oppure la vita stessa di una persona. La parola ebraica nefesh, cioè anima, in tre accezioni, cioè persona, animale, oppure la vita fisica, si intende la vita fisica di una persona. Però stiamo anche, loro però in modo astuto, un po' furbescamente, loro non hanno messo nell'elenco di questi versetti anche quei tanti versetti dove la parola anima ha una quarta accezione, cioè effettivamente quella parte invisibile che fa parte della nostra persona, quindi possiamo dire la sede delle nostre emozioni, la sede dei nostri sentimenti, quando noi proviamo dolore, quando proviamo gioia, quando proviamo allegrezza, quando proviamo sconforto e via dicendo. Pertanto noi stiamo vedendo insieme alcuni brani tratti dai Salmi, proprio perché il libro dei Salmi è un libro molto bello, perché mette in luce, i salmisti praticamente si mettono a nudo davanti al Signore, loro parlano della loro gioia, parlano del loro dolore, parlano di quello che loro stanno realizzando, stanno sperimentando nella loro vita. E allora ho proprio preso qualche salmo così come esempio per dimostrare che il termine ebraico nefesh ha proprio questa quarta accezione. Poi vedremo anche dei brani nel Nuovo Testamento che purtroppo, devo dire purtroppo, la traduzione del Nuovo Mondo ha completamente falsato. Allora, un primo brano noi l'abbiamo nel Salmo 25, versetto 1, dove Davide dice: a te, o Signore, io elevo l'anima mia. Allora, chiaramente, attraverso queste parole, Davide non vuole semplicemente parlare della sua vita fisica, ma qui egli sta parlando di ciò che realmente egli stava provando, di ciò che realmente egli stava sentendo proprio nel suo cuore. Ad esempio, se noi leggiamo una parte, ecco, di questo Salmo, che lo vado a prendere io, il Salmo 25, egli dice: a te, o Signore, io elevo l'anima mia, Dio mio, in te confido, fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. siano confusi quelli che si comportano slealmente senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, e via dicendo. Allora, noi abbiamo proprio in questo salmo tutta una serie di emozioni, di sentimenti che traspare proprio da queste parole. E chiaramente, quando noi leggiamo questo salmo, il salmo 25 ad esempio, noi ci rendiamo conto di come Davide stia parlando della sua parte invisibile che nessuno vedeva, del suo cuore, ma non il cuore come organo fisico, ma proprio come sede di emozioni e sentimenti. Ad esempio, noi possiamo anche leggere sempre nel libro dei salmi, il salmo 16, versetto 9, dove il salmista dice: perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Allora, certamente al testimone di Geova gli piacerà molto il versetto 10, perché chiaramente quando noi leggiamo: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, subito lui parlerà di vita fisica. Però le parole che abbiamo nel versetto 9: perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta. Allora, ho preso un altro salmo, che è il salmo 31, versetto 9, dove il salmista Davide dice: abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato, l'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. Quindi in queste parole chiaramente Davide non sta semplicemente parlando di vita fisica, ma sta parlando proprio di emozioni forti che lui stava sentendo in questa particolare circostanza, tanto che parla di occhio, parla di anima, parla di viscere che si consumano nel dolore. Poi abbiamo anche il Salmo 35, versetto 12, dove il salmista Davide sempre era afflitto per il fatto che molti gli rendevano male per bene, e dice: mi rendono male per bene, desolata è l'anima mia. Anche qui ovviamente l'accezione è molto più vasta, qui non si può parlare soltanto di vita fisica e basta, ma si parla proprio di un sentimento, di una situazione proprio interiore, personale, che Davide proprio stava sentendo nella sua vita. Poi ci sono certamente anche dei versetti dove il termine anima può essere ambivalente, quindi può indicare sia la vita, però può indicare anche le emozioni stesse. Ad esempio nel Salmo 41, versetto 4, Davide dice: io ho detto, Signore, abbi pietà di me, guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te. Allora, qui anima può essere inteso sia con il significato di vita, però può anche essere proprio anche sinonimo di quei sentimenti che Davide stava provando in questa particolare circostanza. Ad esempio, quando si parla di guarigione, chiaramente il Signore non è che ci guarisce soltanto il corpo, ma il Signore guarisce anche la nostra anima, quindi anche quelle ferite che noi possiamo aver sperimentato, aver realizzato nel corso della nostra vita, il Signore interviene in modo potente per guarirci e per lenire il nostro dolore. Salmo 42, versetto 2, anzi dal versetto 1: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. E qui chiaramente, io direi che qui l'accezione di vita fisica non ha molto senso, ma ha senso invece se noi diamo la parola anima proprio l'accezione di quella parte invisibile che è in ciascuno di noi. Cosa vuol dire che l'anima mia anela a te, o Dio? Come possiamo noi esprimere un desiderio così forte, così pressante nei confronti del Signore, se non parlando di quelli che sono i pensieri, di quelli che sono i sentimenti che risiedono nel nostro cuore? E poi quando va avanti anche nel versetto 2: l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente, quando verrò e comparirò in presenza di Dio. L'anima mia è assetata di Dio. Come fa una vita fisica ad essere assetata del Signore. Qui proprio l'anima viene quasi personificata. Davide sta parlando a questa parte invisibile del suo essere, che è presente in ogni essere umano, credente e non credente, che è assetato di Dio, che cerca il Signore. E questo lo possiamo sperimentare, io credo, tutti, anche nella nostra esperienza personale. Per non parlare di quello che leggiamo sempre in questo Salmo, nel versetto 5, perché ti abbatti, anima mia, perché ti agiti in me? Come fa una vita fisica ad agitarsi o ad abbattersi? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora, egli è il mio salvatore e il mio Dio. Qui Davide sta proprio parlando alla sua anima, affinché la sua anima speri nel Signore. Chiaramente con questi versetti, con queste parole, noi non possiamo dare alla parola anima semplicemente l'accezione di vita fisica, ma chiaramente qui si parla di sentimenti, di emozioni, di pensieri, di desideri che ciascuno di noi può sperimentare, può realizzare nella nostra vita. E ancora nel versetto, nel Salmo 43, versetto 5, perché ti abbatti, anima mia, perché ti agiti in me, spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora, egli è il mio salvatore e il mio Dio. Salmo 54, versetto 4, ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene l'anima mia. Salmo 55, versetto 18, darà pace all'anima mia, liberandomi dai loro assalti, perché sono in molti contro di me. Questi sono versetti che sono ambivalenti, si può anima come vita fisica, ma anche anima come emozioni, sentimenti che noi proviamo nella nostra vita. Salmo 57, versetto 1, abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te. E qui direi invece che l'accezione è semplicemente una, ovvero la parte invisibile del nostro essere, quando noi desideriamo trovare rifugio nel Signore perché siamo in una situazione di pericolo, come Davide ha passato in tantissime situazioni. Salmo 62, versetto 1, solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. E nel versetto 5, anima mia trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Quindi ancora qui Davide sta parlando alla sua anima. Allora, Davide deve essere impazzito se sta parlando semplicemente alla sua vita fisica, non ha molto senso questa cosa. Davide deve parlare invece al suo essere interiore, a se stesso, ma parlando di quella parte invisibile, ripeto, ma che esiste, che c'è, che è la sete dei nostri sentimenti e emozioni, ciò che in altre parole ci distingue dagli animali. Gli animali hanno la vita, hanno il respiro, hanno una vita fisica, ma ciò che ci distingue dagli animali è proprio sono proprio questi desideri, queste emozioni, questi sentimenti, l'intelligenza che il Signore ci ha donato al momento stesso della creazione. Ancora Salmo 63, versetto 1, oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo, languente in arida terra senza acqua. E ancora versetto 5, l'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. E potremmo veramente andare avanti di continuo, proprio perché ci sono veramente tantissimi versetti che ci parlano di questo aspetto, di questa quarta accezione, come dicevo, cioè il nostro essere invisibile, sede di emozioni e sentimenti che noi tutti i giorni proviamo e che provengono proprio dalla nostra anima. Se siete d'accordo, possiamo fare una piccola pausa?
Va bene Andrea. Ascoltiamo allora il motivo, speriamo che sia quello giusto ora, degno e Daniel dai Gospel Sound Singer. Io voglio approfittare a salutare Pasquale, che mi ha chiesto appunto di salutarlo, l'ho visto in ritardo veramente, e poi Savino, non so se l'ho già citato, poi per quanto riguarda Foggia, che ci ascoltano per radio, Rachele e Maria, Luciana e Paola, ancora la signora Rosa e poi tutti gli altri appunto che ci stanno ascoltando in modulazione di frequenza. Allora, Degno e Laniel dei Gospel Sound Singers, e noi ci risentiamo con Andrea tra qualche minuto. Thank you.
nascosto mio, che grande amor, grazie a me dono, inchiodato lei sul man, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò.
Nei saluti di prima ho dimenticato di salutare Romeo dalla cassa circondariale di Lucera, che sempre ci ascolta, quindi scusami Romeo, mi sei sfuggito un po' presso da tutti i problemi qui di stasera, quindi ciao Romeo, e non so se magari ci stai facendo ascoltare anche i tuoi amici di cella. Nell'ultima lettera ci hai detto che siete in quattro e stai parlando del Signore anche a queste persone, e ci auguriamo appunto che anche loro come te possano fare il grande passo, quello di credere nel Signore Gesù come personale salvatore. Quindi penso che anche la tua opera nei loro riguardi è rivolta in questo senso, quindi il tuo impegno. Grazie Romeo, spero di ci risentiamo almeno per lettera, a presto. Ok, allora Andrea, ti ridò la parola.
Ok, grazie Eliseo. Allora in questa seconda parte volevo vedere con voi alcuni versetti che sono ancora più chiari circa intanto l'esistenza di un'anima all'interno di noi che esula dalla semplice vita fisica, ma come si diceva nella prima parte, che è sede delle nostre emozioni, dei nostri desideri e dei nostri sentimenti. E questa chiarezza noi l'abbiamo chiaramente, scusate il gioco di parole, nel Nuovo Testamento. Dobbiamo ricordare che la Bibbia come parola di Dio è una rivelazione progressiva, quindi il Signore non ha rivelato tutto subito, ma lo ha fatto nel corso dei secoli, e nel Nuovo Testamento possiamo dire che alcune delle dottrine che nell'Antico Testamento erano un po' velate, erano un pochino, tra virgolette, nascoste, nel Nuovo Testamento hanno avuto piena luce. Una di queste dottrine fine è non soltanto in che cosa consiste l'anima, che cos'è l'anima, ma anche l'immortalità dell'anima, cioè il fatto che nel momento in cui una persona muore non è che tutto finisce lì, non è che cade in uno stato di oblio, ma continua a vivere, continua a vivere eternamente. E i testimoni di Geova, per sostenere quelle che sono le loro falsità sull'anima e sullo spirito, si appoggiano su delle scritture, chiaramente, ma che dobbiamo dire sono state manomesse, purtroppo, come abbiamo visto anche per quanto riguarda la deità, la divinità del Signore Gesù, che tanti versetti sono stati completamente travisati e soprattutto tradotti volutamente male, per cercare di negare la divinità del Signore Gesù. La stessa cosa la vediamo per quanto riguarda l'immortalità dell'anima.
Allora stiamo vedendo intanto nel Nuovo Testamento alcuni brani dove si parla proprio di esistenza dello dell'anima e l'immortalità dell'anima. E il brano che volevo citare era proprio questo di Tessalonicesi, quando dice l'Apostolo Paolo: «Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo». Quindi l'Apostolo Paolo in questo versetto distingue l'essere umano in tre parti, chiaramente, e proprio divise, suddivise e distinte l'una dall'altra: lo spirito, l'anima e il corpo. Allora, il corpo, vabbè, è il corpo è diciamo questo involucro dove il Signore ci ha messi, che ci permette di camminare, ci permette di compiere le azioni e via dicendo. L'anima, come dicevo prima, è la sede delle nostre sentimenti, emozioni. Lo spirito è quella parte che il Signore ha posto in noi, che è in collegamento col Signore. Quindi, ad esempio, quando noi parliamo di una persona non credente, si parla dello spirito ottenebrato, cioè il suo spirito è come se fosse immerso nel buio, nelle tenebre, e viene rischiarato soltanto quando lo Spirito Santo entra nella sua vita e chiaramente per mezzo della fede nel Signore Gesù. Invece l'anima, appunto, come dicevo prima, sono tutti quei sentimenti, desideri, emozioni, pensieri che ogni essere umano ha. Se una persona è un figliuolo di Dio, ovviamente i suoi sentimenti e desideri saranno rivolti nei confronti del Signore per piacere a Lui. Se invece una persona è empio, chiaramente saranno rivolti a se stessi. Comunque questo versetto distingue chiaramente queste tre parti. Però che cosa è successo? Che nella traduzione del Nuovo Mondo noi abbiamo lo stesso versetto riportato così: l'Iddio della pace vi santifichi completamente, e lo spirito e l'anima e il corpo composto di voi, fratelli, sia conservato sotto ogni aspetto in maniera irriprovevole. Quando noi dicevamo, per quanto riguarda il passo di Tessalonicesi che la traduzione del Nuovo Mondo ha falsificato, l'Iddio della pace vi santifichi completamente, lo spirito e l'anima, il corpo composto di voi, fratelli, sia conservato sano sotto ogni aspetto in maniera irriprovevole alla presenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi qui abbiamo due aggiunte, composto e fratelli, che non ci sono nei manoscritti greci. Tutto ciò per non far apparire che l'uomo è formato da tre parti distinte e scindibili, che sono appunto lo spirito, l'anima e il corpo. Nell'Epistola agli Ebrei è scritto: ma voi siete venuti agli spiriti dei giusti resi perfetti. Questa è la traduzione corretta. Ma nella loro versione è scritto: ma vi siete accostati alle vite spirituali dei giusti che sono stati resi perfetti. Quindi spiriti dei giusti è stato trasformato in vite spirituali. Sembra la stessa cosa, ma così non è. Infatti questa manipolazione ha come fine quello di far credere che nell'uomo non esiste uno spirito, quindi in linea a quella che è la loro dottrina. Però aggiungono anche in questo caso il termine zoe in greco, cioè il termine vita, che non c'è nei manoscritti greci. Paolo disse: il Signore sia col tuo spirito.
ma loro per non far credere che l'uomo possiede uno spirito e che il Signore possa essere con il suo spirito, l'hanno reso così: il Signore sia con lo spirito che tu mostri. Quindi ci rendiamo conto della enorme differenza che c'è tra queste due traduzioni. Quindi un passo chiaro, quello che è scritto in Timoteo, ovvero il Signore sia col tuo spirito, è stato reso con una traduzione molto scura, sia con lo spirito che tu mostri. Ecco come spiega ad esempio la Torre di Guardia questo versetto: il Signore sia con lo spirito che mostrate. Ognuno di noi ha un certo spirito, cioè ha una particolare disposizione, inclinazione o forza che lo spinge ad agire. Paolo desiderava che Dio, mediante il Signore Gesù Cristo, approvasse la forza che animava Timoteo, forza che lo spingeva ad operare. Quindi, attraverso questa spiegazione, essi cercano di fuorviare un pochino il lettore da quella che è il giusto significato di questa traduzione, che il Signore sia col tuo spirito, cioè con proprio la parte spirito che il Signore ha messo in ciascuno di noi. Poi hanno cambiato, come si suol dire, questo l'abbiamo anche già notato, se vi ricordate prima della pausa estiva, abbiamo parlato di questo, essi hanno cambiato la punteggiatura nella risposta che il Signore dà al ladrone sulla croce: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Essi cambiano completamente la punteggiatura nella loro traduzione dicendo: veramente ti dico oggi, due punti, tu sarai con me in paradiso. E mi spiace anche dire, e lo dico così en passant, perché non è questo il momento, che ci sono anche dei credenti evangelici e anche stimati fratelli che appoggiano questa traduzione, purtroppo. Cioè, veramente ti dico, tu sarai con me in paradiso. Chiudo la parentesi. Leggendo questo verso, in questo modo appare che Gesù non disse che in quel medesimo giorno lui sarebbe stato in paradiso con lui, ma che egli, cioè il ladrone, vi sarebbe andato più avanti, ovvero quando ci sarebbe stata la famosa risurrezione. Ecco come i loro traduttori hanno stravolto le parole di Gesù. Quindi, per far comprendere come cambiare la punteggiatura e il posto alle parole in una frase si dà alla stessa frase un altro significato, noi abbiamo un altro esempio interessante, ovvero quando il Signore Gesù predice all'Apostolo Pietro il suo rinnegamento. Ovvero, nella traduzione corretta, noi abbiamo: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia volte di conoscermi. Però, guarda caso, in questo versetto, nella traduzione del Nuovo Mondo, non abbiamo nessuna falsificazione, eppure ci dovrebbe essere anche qui una falsificazione simile a quella che noi abbiamo quando il Signore Gesù risponde al ladrone. In altre parole, e per terminare, perché vedo che stasera la connessione veramente fa le bizze, attraverso questo solito sistema di falsificazione, manomissione, aggiungere, togliere e via dicendo, essi vogliono cercare di far dire alla Bibbia quello che in realtà non dice, cioè negare uno degli insegnamenti principali che noi abbiamo nella scrittura, che è l'immortalità dell'anima. Abbiamo visto che cos'è l'anima, abbiamo visto la quarta accezione riguardo all'anima, abbiamo visto alcuni passi che ci parlano dell'esistenza dell'anima anche dopo la morte. Poi, se il Signore vuole, sperando magari in una connessione migliore, la prossima volta cercheremo di vedere qualche altro brano che ci conferma proprio questo insegnamento. Comunque, anche qui torna sempre quello che si diceva all'inizio di questi studi: i testimoni di Geova hanno bisogno del Vangelo del Signore Gesù Cristo. Anche loro sono persone che hanno bisogno della salvezza, sono empi particolari, quindi non chiudiamo a loro la porta, come magari umanamente saremmo tentati di fare, ma cerchiamo di parlare a loro, cerchiamo di far capire a loro quella che è la falsità della loro organizzazione, perché molti testimoni di Geova sono veramente in buona fede, cioè pensano veramente di fare la volontà di Geova, un po' come Paolo prima di convertirsi, però purtroppo le cose non stanno così. Quindi preghiamo per loro, preghiamo affinché anche loro possano trovare nel Signore Gesù veramente l'unica ancora di salvezza.
Abbiamo ascoltato l'ottava parte dello studio sui testimoni di Geova tenuto da Andrea Belli nel programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos. Oggi era l'ottava parte dello studio sui testimoni di Geova e Andrea Belli ci ha parlato sul silenzio dell'anima. Vi ricordo che questi programmi li potete anche scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto il sito www.radiologos.it.